Seguiamo questa indicazione che ci viene dall'inizio della regola sul lasciarci prevenire dallo Spirito. Oggi siamo in tanti, probabilmente il fatto che è un giorno proprio ancora festivo ci ha radunati e questo è una grande consolazione per tutti noi, anche per il gruppo più ristretto che ha appena iniziato il ritiro. Volevo dire subito a coloro che sono in ritiro che non abbiano timore, preoccupazione per l'inizio, che è sempre un po' lento, un rodaggio difficile, entrare nel silenzio, entrare anche in una certa stabilità di vita. Ho visto stamattina dopo il mattutino c'è stato un po' un fuggi-fuggi, ma io ho compreso. Per ritornare un po' a casa, perché la casa può rappresentare, anzi sicuramente rappresenta, un elemento di stabilità, di più concentrazione. Ecco, quindi è chiaro che anche il ritiro comporta certe variazioni che non sono subito facili da accogliere, e chiediamo al Signore che ci doni pace. E intanto noi stiamo in pace, nel senso che piano piano, ecco, cercheremo di entrare in questi giorni diversi nei quali il Signore vuole che ci riposiamo in Lui, sostanzialmente. Ecco, e poi però è anche molto bello che, data anche la collocazione di questo ritiro qui a San Martini, possiamo essere visitati da grandi e piccoli, come c'è oggi, la vostra presenza, e questo è un motivo di grande gioia. Bene, ringraziamo il Signore anche per questa parola che oggi incominciamo ad ascoltare, della prima lettera di Giovanni, che ci dice tante cose belle del Signore e ancora della luce della Pasqua. Ecco, magari questa parola luce la possiamo mettere sopra tutte le altre così importanti, del resto, che sono già in questo primo capitolo della lettera, pensando alla luce proprio che si è accesa nella notte, nella veglia di Pasqua, e che vuole vincere tutte le nostre tenebre. Consegniamo al Signore quindi ancora quelle tante parti di buio che sono in noi, chiedendo la sua misericordia.
Dico una cosa che penso da molto tempo, che credo che vada bene nei paugi. In questa inizio, la prima lettera di Giovanni, poi mi l'ha detto anche ieri sera, c'è un forte collegamento con la Genesi, no? Perché c'è questa parola inizio, e poi c'è la parola luce, e poi c'è la parola parola. E in questa settimana siamo all'inizio della creazione nuova, no? Vanno alla tomba le donne il primo giorno della settimana, è il primo giorno di questa nuova creazione. E appunto le donne mi sembrano importanti, perché c'è questo annuncio, questo incarico da sia l'angelo sia Gesù. E nel primo capitolo, nel capitolo della Genesi, che parla della creazione della donna, abbiamo detto che la donna è quell'aiuto che è simile all'uomo e che gli fa davanti per annunciare. E quindi questo che cosa deve annunciare? Questo annuncio della risurrezione. E mi sembra bello che potremmo dire oggi, in questo unico giorno della settimana che va da ieri alla domenica prossima, perché appunto cantiamo la sequenza pasquale, in cui Giovanni Paolo ha questa istruzione di farci cantare tutto a cori alterni, la parte maschile e la parte femminile, fa sì che noi donne tutte insieme possiamo rispondere alla domanda degli uomini che ci fanno tutti insieme: che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto la tomba del Signore risorto.
io ho sentito grande desiderio, anche bisogno e urgenza di comunicare il dono ricevuto. E Giovanni ne parla anche in un modo molto forte e concreto, perché lui ha visto la parola che passa carne e l'ha toccato, e dopo tutto si vedeva con gli occhi, però è vero anche per noi. E quindi questo desiderio di comunione mi è espresso proprio per avere, sai, la comunicazione, l'annuncio è per una comunione tra tutti noi. E anche per una grande gioia, e quindi condividiamo, doniamo e condividiamo, quindi il dono grande di questo annuncio che ci viene fatto, di questo figlio di Dio che è nato e che ha abitato in mezzo a noi e che ci continua a liberare dai nostri, ci ha liberato, a liberarci dai nostri peccati, è il grande dono che abbiamo bisogno di annunciare a tutti e che ci mette in comunione e che ci dà.
Fermo su questo, questa insistenza del riepigiare i temi del prologo del Vangelo di Giovanni, ciò che è stato udito, è stato visto, contemplato, toccato, annunciato e testimoniato, ecco. E poi alla fine questo rinvio invece curiosamente all'ultimo versetto, del penultimo versetto del Vangelo di Giovanni, è stato anche scritto. E così, ecco, non ci abbiamo mai fatto caso. Tutto questo ha per oggetto una vita, quindi non un'idea, non un'ideologia, non una teoria, ma una vita. E lì allora mi sembra poi chiaro perché torni a insistere sul tema della luce, perché questa vita interpella la mia individuale esistenza, gettando luce e anche una luce critica, ecco, sulle mie condotte, sulle mie ombre e sulle tutto il mio buio, creando poi anche lo spazio per quelle provocazioni che diciamo, io dico tante volte, è un interlocutore vivo che mi tira fuori da queste contraddizioni, comunque me le mette davanti.
Io ero rimasto colpito da questa faccenda del cammino, perché abbiamo già incontrato ieri nella veglia pasquale l'inizio di un cammino nuovo, perché veniva detto che l'azione della Pasqua l'esercito del battesimo, affinché camminiamo in novità di vita.
E oggi ci sono queste, c'è questa alternativa, appunto, non si tratta di capire dove si è, si tratta di capire in che cosa si cammina. Ci sono due ipotesi, il cammino nella luce, il cammino nella tenebra, quindi un cammino nuovo, un cammino vecchio si potrebbe dire, che tra l'altro mi sembra siano esplicitati con molta chiarezza nel Vangelo, dove ci sono due cammini, quello della donna che è un cammino nuovo che nasce dalla resurrezione di Cristo e va verso i discepoli per un annuncio buono, e c'è quello dei soldati che è un cammino invece vecchio che va verso persone vecchie, verso idee vecchie e verso la falsità, come si sente, come è scritto poi anche in questo inizio della vita di Giovanni.
Adesso mi colpisce il modo in cui opera Dio Gesù, cioè una risurrezione che una persona che la trova come un uomo, e che all'epoca le donne non avevano la grande considerazione, la parola delle donne non era, diciamo, oppure sicuro, infatti quando lo vanno a dire ai discepoli, di fatto vuoi che quindi non hanno creduto, nonostante Gesù l'avesse detto, cantato, vanno là e si stupiscono. E quindi mi sono chiesto perché. Io, cioè, quello che io penso e credo è che lui cerca i puri di cuore. Che non vuol dire che non sono senza peccato, ma cioè lui può entrare se tu hai il cuore puro, e allora se hai il cuore puro agisci come vuole lui, e non ti importa di quello che sei, di quello che ti state, di quant'altro, e ti fai guidare da lui. Questo è sorprendente, perché va sempre dagli ultimi, dagli emarginati, perché allora sono queste persone che cercano la salvezza. Ovvio che ognuno di noi ha i propri peccati, ma a lui per me non interessa tanto il peccato che ti ha confesso, e come apre il suo cuore a lui che gli interessa. Poi lui, mi hanno detto alcuni sacerdoti, che salverà tutti, però a me interessa che salvi me. Io, questo che ho bisogno, di incontrarlo, insomma. E questo è quello che mi è stato trasmesso tanto questi anni della mia vita. Il fatto di avere il tuo cuore a me, e se lo apri allora sì che parlerà.
Ha molto colpito che l'annuncio che riceviamo dalle prime parole di questa lettera, annuncio che ci viene dato perché la nostra gioia pasquale sia piena e comune e perché cresca la nostra fiducia in Dio, sembra, almeno mi è sembrato in questi versetti, appoggiarsi su tanti bellissimi nomi di Gesù. Questa è la nostra gioia comune, la nostra fiducia in Dio. Era fin da principio, lo abbiamo veduto, lo abbiamo udito, contemplammo la vita eterna, la luce, è fedele e giusto. È un paraclito, consolatore, avvocato, è vittima di espiazione. Mi sembra forse ce ne sono anche delle altre, ma queste sono già molti, molti nomi di Gesù, nomi pasquali, nomi che certamente possiamo riascoltare e riascoltare per scoprire, davvero trovare sempre di più attraverso questo.
questi nomi in lui, la nostra gioia che viene e la fiducia di Dio.
Ma mi sembra che Giovanni voglia mettere in evidenza, almeno io l'ho aperto così, due parole. Una è già stata più volte notata da altri, che è la parola bisogno. L'altra non è scritta, ma io l'avverto, ed è la parola urgenza. Mi sembra che Giovanni dica tutte queste parole per farci capire che abbiamo bisogno, grandissimo bisogno, e dobbiamo rendercene conto attraverso la luce dell'annuncio che noi è come soggetto, quindi certamente del Signore, ma insiste molto su questo noi, questo annuncio, questo riferire, comunicare la parola, perché crea comunione e perché queste situazioni, mi sembra, svelino il peccato che altrimenti rischiamo di non cogliere, di non capire, di nascondere o neanche di averne la consapevolezza. E ancora di più mi fa impressione che questo versetto di oggi finisca con il riferimento al mondo. Quindi non è più solo una questione limitata a un piccolo gruppo, a un piccolo popolo, ma la responsabilità di questo che lui ci affida ricade su tutto il mondo. E quindi prima sentivo malamente, ma insomma qualcosa mi parte del capito del riferimento del discorso del Papa, e mi sembra che la grande profondità, insomma la grandezza anche del suo intervento, del suo modo, è che lui parla sempre al mondo, allarga questi confini e fa capire a tutti appunto di questa, quello di cui abbiamo bisogno e di come sia urgente che questo si possa verificare e realizzare e crearsi.
A differenza delle altre due lettere, questa non è, l'autore non si presenta. La differenza dell'altra lettera dove si definisce presbitero e dell'Apocalisse dove c'è anche il nome di Giovanni. E quindi però non è neanche un indirizzo. Tutto sommato, insomma, è un po' come la lettera agli ebrei, ecco, è una lettera che appunto è per tutti, è per tutte le comunità. Ecco, questa lettera potrebbe andare bene a tutte le chiese. Sembra di capire che la paura principale dell'autore sono i falsi dei. Ecco, qui siamo già in un periodo nel quale ci sono dei rischi, ecco, di eresia. Quindi la comunione diventa fondamentale, ecco, proprio per scongiurare tutti questi rischi. È molto bello che lui parli al plurale. E quindi mi sono chiesto, ma tutte queste esperienze sensibili, carnali, fanno parte anche delle persone che sono dietro all'autore. È difficile pensare che questo plurale investa delle persone presenti nella cerchia apostolica. E quindi a me sembra che questo plurale coinvolga un'esperienza che poi si è trasmessa e continuata nel quotidiano e che quindi anche noi oggi possiamo dire ciò che era fin da principio e che noi abbiamo toccato, lo possiamo dire anche noi. Per cui la comunione non se ne può più, cioè uno non ne ha più abbastanza, non ce la fai a raccogliere, non ci si riesce. Cioè il bisogno di questa lettera è che questa comunione diventa indispensabile, perché l'esperienza lo richiede. Il problema è chi scrive, è di chi scrive, non è di chi riceve.
C'è un termine nella parola che oggi ci viene regalata, ed è una parola difficile, per cui il traduttore italiano ce la regala con più parole. Il termine è quello del versetto 2, cioè dell'ultimo versetto del testo di oggi, e viene dove lui è. Vittima di espiazione, questo è il termine. E quindi è interessante, perché istintivamente noi pensiamo a un Dio pieno che ci salva, però qui lui pretende di dire qualche cosa di più, che lui è quello che paga. Quel vittima di espiazione, che può anche non piacere, però io confesso che non riesco a trovare un'alternativa soddisfacente. Allora è un po' come se ci invitasse ad accorgerci di una situazione che è anche un avvenimento. Lui è quello che paga per i miei peccati. Il crocifisso, diciamo, è il mio salvatore. Non quindi un evento di potenza, ma un precipitare d'amore nell'abisso. In italiano si potrebbe dire che lui è uno che si è rovinato, però non è soddisfacente, è indisponente una cosa così. Però mi pare che il termine voglia mettere in evidenza questo.
Bene, penso che potremmo anche andare avanti ancora, perché è un testo molto grande, con tante parole importanti, quindi è anche difficile, anzi possibile, poter anche tirare una linea conclusiva anche di tutto quello che voi avete voluto comunicarci. E mi limito a tornare un attimo all'introduzione che vi ho letto di Sant'Agostino ieri, al commento di questa lettera, e in questa introduzione veniva fuori che questa lettera vuole mettere in guardia ad alcune persone che sono intrufolate nella comunità cristiana e hanno cominciato a dire delle cose sbagliate. E oggi già qualcosa viene fuori di questo. C'è la ripetizione 3 volte del "se diciamo che", evidentemente c'è qualcuno che dice così. Allora, il primo "se diciamo" è "se diciamo che siamo in comunione con Dio". Secondo è "se diciamo che non abbiamo peccati". Il terzo è "se diciamo che non abbiamo peccato". Ecco, allora aggiungerei a tutte le cose importanti che voi avete detto questo, metterci in guardia da queste 3 affermazioni. Ah, io sono in comunione con Dio. Ah, io non ho peccati. Ah, io sono uno che non pecca. Ecco, evidentemente non va bene. Questo non va bene. Un invito a una certa umiltà e onestà interiore per riconoscerci, appunto è stato detto la parola bisognosi di salvezza, bisognosi di qualcuno che sia, si faccia da avvocato, si faccia da vittima pagante di tutti i nostri debiti.